Cuperlo, in una settimana è tornato l'allarme migranti, come testimoniano gli sgomberi di Ventimiglia e la conseguente apertura della parrocchia al fine di ospitare alcune decine di migranti. Cambierà qualcosa in termini di accoglienza rispetto a un anno fa o i proclami di questi mesi in Europa sono stati inutili secondo lei?
Ma io penso che la situazione non sia la stessa di un anno fa, perché siamo di fronte ad una vera e propria emergenza umanitaria che riguarda naturalmente il nostro paese, l'Italia, che è un paese di prima accoglienza e di primo arrivo, ma è un dramma che riguarda e investe complessivamente l'Europa. Io penso che abbia fatto bene il capo del governo italiano a responsabilizzare sempre di più le cancellerie del continente, i capi di governo e di Stato, anche di altri paesi, su una responsabilità che deve essere comune del nostro continente. Si programma, si prevede che nell'arco di questo 2016 potrebbero esserci quasi 200.000 arrivi nel nostro paese e sono numeri che fanno impressione, prima di tutto dal punto di vista del rispetto dei diritti umani di queste persone che vanno salvate, poste in sicurezza e a cui va garantito un futuro. Ma ripeto, non è una questione che può essere risolta unicamente nell'ambito del nostro paese e dal solo governo italiano.
E dopo i migranti parliamo del rientro del Marò Girone. L'India pare aver fatto saltare tutte le commesse pattuite con Finmeccanica. Il giusto prezzo da pagare per riavere il fuciliere della Marina, secondo lei?
Ma sinceramente non sono in grado di esprimere una valutazione su questo perché non ho gli elementi sufficienti di conoscenza. Noi siamo di fronte ad una tragedia che è costata la vita a degli innocenti scambiati per dei pirati impegnati in un'aggressione. I nostri due connazionali del Marò sono stati trattenuti in India per molto tempo, girano rientrati in Italia solamente negli ultimi giorni. Credo che ancora una volta bisogna riconoscere lo sforzo delle autorità italiane, delle istituzioni italiane per portare a buon fine questa vicenda, che mi auguro non comprometta i rapporti politici, bilaterali e commerciali con quel grande paese che è l'India, però io penso che fosse giusto necessario che il nostro paese operasse al fine di garantire il rispetto pieno del diritto e la tutela dei diritti dei nostri due connazionali.
Intanto, sempre a proposito di politica internazionale, Renzi, tornando dal Giappone, ha detto che l'Italia ora è forte, tanto da trattare sui tavoli internazionali alle più alte sfere. È così? E se sì, perché?
Ma guardi, io penso che dobbiamo avere l'onestà intellettuale, tutti, forze di governo, di maggioranza, forze di opposizione, di guardare in faccia la realtà. Alle spalle noi, l'Italia, come l'Europa del resto, abbiamo la crisi più grave, drammatica degli ultimi 50-60 anni. Negli ultimi 8 anni la grande crisi che dall'America si è trasferita in Europa, nell'Occidente, sono costati al nostro paese, che lo ricordo ai vostri ascoltatori, è ancora la seconda potenza industriale dell'Europa, parlo dell'Italia. Questi 8 anni di crisi però hanno prodotto un calo del 25% della nostra produzione industriale. Abbiamo oltre 3 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà, una disoccupazione che supera l'11% e un tasso di disoccupazione giovanile che è tra i più alti del continente. Di fronte a una crisi di queste dimensioni è giusto l'impegno del governo per recuperare il prestigio, l'autorevolezza, la credibilità dell'Italia sulla scena internazionale, ma serve anche il coraggio di cambiare il segno delle politiche economiche che l'Europa ha seguito fin qui. Meno austerità, meno rigore, perché bisogna fare in modo, come spiegano gli economisti più avveduti, che per riuscire a risolvere questa crisi, uscire da questa crisi, ripartano gli investimenti, quelli pubblici e quelli privati, e che si rimettano al centro i diritti delle persone, a partire dai diritti delle persone che lavorano o che un lavoro lo cercano.
E passando alla politica interna invece, Renzi ha lanciato la corsa al sì al referendum. Pensa che quella del Premier sia una personalizzazione del voto, così come molti accusano?
Ma guardi, io ho sempre pensato, io sono un parlamentare, il PD e la riforma costituzionale l'ho votata, pure vedendo alcuni limiti di questo testo di riforma, però sono convinto di una cosa, che quando si discutono le regole della democrazia, le regole della rappresentanza, quando si discute la riforma di un terzo della Costituzione repubblicana, bisogna cercare di allargare il campo del sostegno, del consenso a quelle riforme, perché è giusto dividersi sulla politica. In tutti i paesi ci sono libere elezioni, in tutte le democrazie i cittadini scelgono tra un'opzione nell'altra, però è importantissimo, soprattutto in un paese con la storia che ha l'Italia, che sul terreno delle regole e della Costituzione vi sia il più largo consenso delle forze politiche, anche se appartengono a schieramenti diversi. Quindi io mi auguro che il referendum di ottobre non si trasformi in un plebiscito su una politica, su una leadership, ma divenga fino in fondo quello che deve essere, cioè un giudizio di merito su una riforma, e che da lì si possa uscire con un paese più unito, più compatto, più solido.
Ritiene che dall'esito referendario cambierà il futuro del governo e di Renzi?
Ma io ritengo comprensibile la posizione che è stata annunciata, ed è evidente che se il referendum dovesse fallire, la riforma dovesse essere respinta dal corpo elettorale, il governo, questo governo che ha puntato su questo referendum le sue carte annunciando che era il pilastro della sua politica e della sua azione, ne trarrebbe le conseguenze. Dopodiché io penso che bisogna usare questi prossimi mesi, ripeto, per avvicinare le distanze, per smussare gli spigoli che sono anche molto acuti in questo momento, perché ne va della solidità dell'assetto del nostro quadro politico e istituzionale, e credo che chi esercita le maggiori responsabilità nella guida del governo e del paese debba essere in prima fila nel tentare questa carta del dialogo e dell'ascolto, anche di quelle che sono delle critiche legittime, delle riserve, dei dubbi legittimi mossi nei confronti di questo progetto.
Cuperlo, perché nutre insieme alla minoranza del Partito Democratico una sorta di antipatia viscerale per Renzi, e perché non decidere per una scissione?
No, ma guardi, mi fa piacere la domanda, perché approfitto per dire che invece al contrario io nutro un sentimento di stima e anche di simpatia romana nei confronti di Matteo Renzi, che non soltanto è il segretario del Partito Democratico eletto dalle primarie e quindi pienamente legittimato ad esercitare quella funzione, ma è anche il capo del governo del mio paese. Io penso una cosa diversa, credo che in un pezzo la vitalità della discussione, il pluralismo delle posizioni sia un elemento di forza, di ricchezza, e che per questa ragione Renzi, pienamente legittimato ad essere a pieno titolo segretario e anche premier del paese, ma è importante coltivare quel rispetto delle posizioni degli altri che rende più forte e più autorevole l'azione di un partito e anche l'azione di un governo. Se posso esprimermi così, vorrei un Partito Democratico che imparasse di più, tornasse all'ascolto anche delle posizioni diverse, perché non sempre nelle proposte alternative e nei contributi che vengono da una parte c'è la volontà di sabotare o di impedire il processo riformatore. A volte, anzi la maggior parte delle volte, lo spirito è esattamente l'opposto, è quello di dare una mano, di aiutare, di fare delle riforme migliori, e forse ad ascoltarsi le cose potremmo farle meglio tutti assieme.
È giusto, secondo lei, che i ministri del Partito Democratico si stiano impegnando a favore delle campagne elettorali dei candidati sindaci amministrativi del fine settimana?
Ma guardi, ho visto la polemica per l'annunciata presenza del capo del governo in manifestazioni a Torino, a Milano, a Roma o in altre città. Ma il capo del governo nel nostro ordinamento non è il Presidente della Repubblica, non è una funzione di garanzia. Chiaramente l'espressione di una parte politica è, nel passato è sempre avvenuto che esponenti politici impegnati nei lavori di governo abbiano svolto la loro attività e la loro campagna elettorale a sostegno dei candidati. In questo non vedo nulla di scorretto e nulla di diverso da quello che è sempre accaduto. Bisogna pensare che le campagne elettorali poi si concentrano sulle scelte dei cittadini, che giudicheranno i programmi e le candidature ed esprimeranno il loro voto liberamente, come è giusto che avvenga.
Cupero, per terminare, il 2 giugno si celebra il 70° anniversario della Repubblica Italiana. Un suo pensiero in merito?
Beh, io appartengo ad una generazione che è arrivata dopo quel passaggio storico, e credo però che siamo tutti consapevoli del debito che nutriamo verso quelle generazioni. Penso che l'Italia sia lasciata alle spalle in quel momento 20 anni di una dittatura odiosa e di una guerra devastante che aveva lasciato un panorama di macerie, di miserie morali e materiali. Dal 10 giugno del 40 alla metà del 45 sono morti 440.000 italiani, in prevalenza civili, e quindi è stata una grande tragedia che ha rappresentato un po' lo spartiacque nella storia del Novecento. Però l'8 settembre non è stata la fine della patria, come disse il presidente Ciampi qualche anno fa, ma è stata la riscoperta di un orgoglio e di una passione per la nazione, e in prospettiva poi, come abbiamo visto con il referendum del 46 per la nuova Repubblica, e in pochi anni l'Italia è tornata ad essere quel grande paese ammirato nel mondo, porta con sé un patrimonio di storia, di cultura, di tradizione, con pochi uguali fuori dai nostri confini, quindi una ricorrenza non banale, una ricorrenza fondamentale, perché se oggi noi siamo quello che siamo, se oggi siamo generazioni che hanno conosciuto una stagione prolungata di pace, di convivenza, di democrazia, lo dobbiamo ai padri e alle madri costituenti.